Sì, un saluto soltanto perché noi alle 2:30, 2:40 dobbiamo partire e pensavamo di far tutto in mattinata. Scusi, ma vorrei dire di continuare il cammino come state facendo, andare avanti, anzi se possibile allargarci e da parte mia quel po' che posso offrire lo faccio proprio con tutto il cuore. Così, e io mi sono appuntato alcuni pensieri, si sente anche senza microfono? Ecco, mi sono appuntato alcune cose. Qual è il mio pensiero sulla pastorale familiare? Allora, il primo pensiero che io faccio è il seguente. La famiglia, quindi la pastorale familiare, non lo penso come un settore della pastorale. Parliamo della scuola, parliamo dello sport, parliamo eccetera, e c'è la famiglia. Ecco, senza nulla togliere la pastorale del lavoro, la pastorale della salute, eccetera, eccetera, mi sembra, la penso, la pastorale familiare come trasversale. Quindi più che un ambito, quasi quasi direi una dimensione della pastorale. Questo è il primo pensiero. E la collocherei esattamente nell'ambito del servizio alle persone per quanto riguarda la loro crescita vocazionale. Quindi pastorale vocazionale per me vuol dire nel profondo il discorso vocazionale. Certo, rispetto alla, per esempio alle vocazioni di speciale consacrazione, il matrimonio, la famiglia comporta essere in due o più, ecco, cosa che invece magari nella scelta che ho fatto io, però anche nella vita consacrata, si parlava proprio lunedì a proposito, nella vita dei preti, insomma, ci sarà un'assemblea straordinaria della CEI sulla vita dei presbiteri in Italia e ora ci hanno chiesto di raccogliere un po' l'umore che c'è tra i preti, no? Perché non si parli su di loro, ma che anche loro dicano la loro impressione. E un intervento diceva proprio così, che anche lo splendore del celibato del sacerdozio cattolico risplenderebbe in una dimensione di vita comunitaria, di vicinanza con le famiglie, ma anche vita di comunità tra i sacerdoti, poi con diverse sfumature, ecco. Allora, pastorale vocazionale è la pastorale della persona. Ecco, preparare un matrimonio e aiutare a fare questa scelta. Poi, allora, uno dice, ma quando comincia la preparazione al matrimonio? C'era una psicologa che durante una relazione parlò che dice la preparazione all'amore avviene fin quando uno è bambino, in fasce, e ha sentito mormorio nella sala. Ora si è messa mai nei capelli e dice, scusate, ho sbagliato, si comincia ancora prima di nascere, quando si è nel grembo della mamma. Per dire che, insomma, noi siamo fatti per la relazione, per l'incontro, per il tu. Ecco, e quindi questa realtà va vissuta, fatta crescere e poi orientata. Quindi questo è il primo pensiero che io vi lasciamo. Noi non stiamo parlando di un argomento accanto ad altri, ma stiamo parlando di una realtà che avvolge tutto e tutti. Io stesso, che sono celibe, ho una famiglia. La famiglia dei miei genitori, dei miei fratelli, dei miei 17 nipoti, con tutto quello che questo comporta, io stesso desidero fare famiglia con i miei colleghi sacerdoti. È una cosa bella che c'è in Romagna, piccola parentesina di colore, in Romagna i 7 vescovi della Romagna si incontrano una volta al mese a cena. Proprio una cena fraterna, non ci sono argomenti, non c'è i documenti della CEI, del Vaticano, l'ordine del giorno, ma proprio così si va a cena e poi, naturalmente io la prima volta che sono andato non sapevo cosa dire, parlano proprio, dice, questa domenica sono andato in una parrocchia, ho incontrato questa cosa qui, a voi vi capita? Allora intervengono, parlano, si prendono un po' in giro, è una cosa molto bella, molto. Quindi da Imola in giù, non c'è il cardinale, un'altra cosa, da Ravenna, Imola, Esena, Forlì, San Marino, ecco, il secondo pensiero che ho fatto è che certamente una pastorale familiare ha degli aspetti specifici. E allora metto avanti la preparazione a un matrimonio. C'è una fase remota, una fase invece più immediata, più prossima. La fase remota è quella che per esempio stanno facendo adesso al campo scuola con i giovani, e cioè educare alla vita, educare alla fede e quindi anche penso nei nostri gruppi di catechesi, di accompagnamento dei ragazzi, di essere presente questo allenamento, questo prepararsi all'amore. Anche il discorso ad esempio della castità, io ai ragazzi ho provato anche a chiarire le quattro parole, a volte si equivoca una parola e l'altra. Un conto è la purezza, purezza è rettitudine di intenzioni. Ho detto anche una frase che va capita, ho detto non si pecca con il corpo, perché dipende dall'intenzione. Poi se io do un ceffone a Don Raimond, lui dice no, veramente hai fatto con il corpo. Voi capite cosa intendo dire? Ecco, non è. Allora far capire che all'amore ci si prepara un cammino lungo, che esige abitudine alla rettitudine dell'intenzione. Poi la castità, che è la virtù regolatrice della sessualità. Sessualità che non è subito la genitalità, sono due cose distinte. E allora aiutare a capire queste cose, aiutare a capire quindi che se ti propongo un'esperienza anche di castità è in vista dell'amore, non è per tarparti le ali perché siamo bigotti, perché quindi il corpo non viene disprezzato. Anche la festa di ieri, la festa dell'Assunta, stava a dire lo splendore del corpo, no? Io anzi nell'omelia ho parlato, mi sono immaginato di vedere la Madonna, perché non l'ho mai vista, però si potrebbe vedere perché è un corpo risorto come Gesù. Allora ho parlato dei suoi piedi e li ho visti mentre va a far visita ad Elisabetta, li ho visti quando inseguiva Gesù lungo il cammino della sequela, li ho visti ben piantati ai piedi della croce, no? I piedi. Poi il suo grembo dove si è annidato misteriosamente, miracolosamente, ma fisicamente, il Verbo che ha preso carne, e poi il suo seno, lei ha nutrito Gesù di sé, e senza timore per il pudore, perché in fondo anche in molte immagini che ci sono qui nel Monte Feto, della Madonna che allatta il bambino Gesù, esprime la femminilità anche nella sua realtà di dono, no? di farsi pasto addirittura. E poi le sue mani, eccetera, eccetera. Ecco, allora c'è un'educazione alla relazione, anche al dominio di sé. Pensate a quello che un adolescente prova, tutti siamo passati per quella strada, la necessità che tutto faccia perno nell'io, ecco, altrimenti no, che relazione c'è se uno non ha padronanza di sé. Ma poi c'è la fase immediata di preparazione alla famiglia, e qui penso agli incontri dei fidanzati. Sono molto imperfetti, io adesso parlo non di qui, perché non mi conosco, sono stato solo ecco là con voi, con la Claudio, voglio dire io dove, no, due Claudie, no, prima di andare via voglio fare l'esame, perché quando siete in fila è un conto, adesso siete un po' sorelle, però per Ornella siamo da vecchia data, già da due Marte. Faccio un po' più fatica con i mariti. Sì, sa perché? Ha parlato di meno, eh? Va bene. Ecco, dicevo, al di là dei difetti, comunque rimane una grandissima opportunità. È vero anche che a volte approdano un po' per forza all'incontro, però sono contenti di incontrare, e questo incontro loro cosa percepiscono? Intanto che la Chiesa è attenta a loro, che gli vuole bene, che li accoglie adesso anche con rispetto. Nessuno di noi si strazza le vesti perché devo andare via nudo, perché non sono sposati ormai, almeno da noi ce n'è uno o due che volevo dire conviventi, scusate la stanchezza mentale, sono già conviventi, vengono, anzi si cerca una persona da tenere i bambini, quindi per dire com'è cambiato anche, no? Non è come i primi anni che si faceva, c'era lo psicologo, c'era si chiamava un medico, poi c'era il prete, e poi dopo c'era, non so, un'esperienza. Oggi è diverso, sembra quasi un cammino catecumenale di riscoperta della fede, no? E direi anche il modo, la modalità, anche se ci sono dei sussidi, si cerca anche di partire proprio da quello che loro sentono, hanno vissuto. Magari parti da una metafora, matrimonio come puntini puntini, poi ognuno dice come lo paragona, come lo, e da lì ti investi e naturalmente dai tutta la tua parte, ecco, la tua. Quindi un cammino, quello di preparazione al matrimonio, che stimola un interesse, anche un nuovo accostamento alla fede, in un clima così di accoglienza, dove si può parlare, dove ognuno può dire quello che pensa, c'è un grande, può nascere, ecco, una relazione, può nascere un legame tra chi offre, guida il percorso, e le persone che vi aderiscono. Poi non è secondario il fatto che ci sia un prete, una coppia di sposi che lo fanno insieme, che sono anche affiatati ancora meglio, è già un percepire che cos'è la Chiesa. Ecco, terzo pensiero, vedete che sto molto veloce, il terzo pensiero per me è il seguente. Questo l'ho proprio scoperto non sui libri, ma in itinere, è l'uovo di Colombo, una cosa scontata. Il cammino dell'iniziazione cristiana dei figli, dei bambini, guarda, ti metti in contatto con le famiglie in un modo straordinario. Tanto bisogna che il catechista per primo lo capisse, che lui non ha 12 bambini, lui ha 12 famiglie al catechismo. 12 famiglie, che vuol dire 24 persone tra papà e mamma, ci sono i nonni, ci sono gli zii, fratelli e sorelle, cioè è un momento nel quale se il catechista l'avesse ben presente già entrerebbe in questa logica di pastorale, di cura della famiglia. E così anche stamattina non so chi di voi accennava alla preparazione ai battesimi, se non mi ricordo. Ecco. Sì. E anche questa esperienza è bellissima. Dopo dipende anche dal tempo che si ha, dal tempo che hanno loro, però il fatto che tu vai a casa loro, oppure loro vengono in canonica ma come famiglia, senza pregiudizi, in un momento di festa, cercando magari, certo, se uno si mette davanti a loro in un modo come in una dogana, dove la prima domanda è chi è che fa padrino? Allora già parti in un modo che magari il discorso del padrino verrà fuori, anche dire qual è la sua importanza, il suo significato, il perché la Chiesa ha questa premura di che sia una persona che deve trasmettere un'esperienza, no? Uno che viene solo per un regalino, ecco. E questi successivi incontri è una ripresa veramente, ecco, è una, poi la, sai, l'iniziazione cristiana viene spalmata in molti anni, da noi addirittura fate le cresime, ci fanno le cresime in seconda e terza media, quindi si può avere frequenza con quel gruppo di famiglie molte volte, e questo è un vantaggio, ecco. Poi certamente quando parlo di pastorale familiare, lo dico a me, ecco, sono attento nel mio modo di esprimermi, di parlare, sapere che ho davanti non una persona in astratto, ma una persona che fa famiglia. Insomma, quando la Chiesa si specchia, si vede famiglia. E allora anche nella pastorale familiare sicuramente avere attenzione negli orari, nell'organizzare, nel creare quel clima necessario. Sarei anche per dire questo, quando in una comunità parrocchiale, in un gruppo sposi per esempio, dovesse approdare qualche persona che ha vissuto vicende del suo matrimonio, che l'ha portata a una separazione o una nuova unione, mi viene a paragonare questa evenienza quando un torrente, voi vedete in un torrente o in un canale dalle parti mie, cioè dei canali, e che compare magari una trota, allora tutti i complimenti, dice forse se è ricomparsa la trota in questo corso d'acqua vuol dire che non c'è più così tanto inquinamento. Ecco, allora se il gruppo è aperto, se il gruppo è, se la parrocchia è accogliente, allora anche chi vive un'esperienza difficile può essere un bel segno di salute del gruppo, della parrocchia, come qui quando nel bosco vai fuori, vedi le lucciole. Da noi per le lucciole non si vedono più, non parlo delle lucciole, le lucciole, e invece qui nei boschi ci sono, ti viene da dire ma ora è pulito, ora l'atmosfera, ecco, che la parrocchia sia capace di questa, perché viviamo in questo mondo. E poi io dicevo a messa quella battuta, no? Che anche la mia famiglia abbiamo in tutte le esperienze, abbiamo il campionario, ed è bella la famiglia pensata come il luogo delle differenze, tanto la differenza fondamentale maschi e femmine, la differenza dell'età, i bambini, i nonni, i vecchi, i giovani, la diversità per esempio, non so, anche di cultura. Mia mamma, che aveva fatto la seconda elementare, che discutevo con mio nipote che fa l'ingegnere, diversità di informazioni, di... ma anche per esempio uno dei miei zii si fa protestante, e noi siamo due fratelli preti, per dire insomma genitori, cioè la famiglia di mio papà, dunque mio fratello di mio papà ha fatto l'avanzo su Roma, io mi vergogno a dirlo, ma però ha fatto l'avanzo su Roma, era giovanissimo, era pieno di ideali, così. La famiglia di mia mamma sono di sinistra, e molto di sinistra, molto molto. Mia cugina, andavo sempre a trovarla, non la volevo entrare in chiesa. Voglio dire, ecco, la famiglia, veramente anche il titolo che abbiamo messo qui, la bellezza che hanno messo, la bellezza della famiglia salverà il mondo. Ecco, se io dovessi, qui ci sono dei ragionamenti importanti, ma una cosa proprio visibile, pratica, è che ti consente la famiglia, proprio perché è attraversata dalla comunione, dall'amore, dalla forza, dalla capacità del perdono, è capace di assorbire, armonizzare anche le differenze. E non è che si diventa tutti uguali, ognuno rimane quello che è, insomma, no? Ecco, io... ecco, direi di... non so trovare la conclusione. sono i tre grandi concetti, ecco, che io volevo lasciarvi. Il primo, una dimensione di tutta la pastorale. Secondo, la preparazione specifica al matrimonio, la cura che dobbiamo avere nell'accompagnare chi si cammina per la famiglia. Offrire la testimonianza, che è bello, che è vero, che è un qualcosa di molto alto l'ideale che noi proponiamo, però è possibile. Allora, quando uno è di fronte a una montagna, vuole andare al campanilato, alle Dolomiti, e allora si arrampica, non è che per arrivarci sega a metà al campanilato, cerca il sentiero. Ora noi vogliamo cercare il sentiero, non decapitare l'ideale, ecco, però cerchiamo il sentiero. E certo, come fare in modo che la parrocchia diventi veramente un luogo di accoglienza, dove la prima cosa che tu chiedi non è il culto, ma se si fanno le tre crocette, cioè, ma se si vive il Vangelo, ecco, se, quindi la prima cosa sì, questo atteggiamento aperto, ecco. Ecco, avrei finito. Vi ho risoluto molto, dobbiamo andare a fare inaugurare un monumento ai caduti, so c'è il sindaco, cosa. Non so bene cosa si tratta, comunque adesso in macchina vi preparerò, cosa dire.
Io ringrazio.
Dopo Luigi magari mi spiega com'è. Dopo mi spiega com'è nato, com'è, perché è che utilizzo farne, e anche mi spieghi la generosità dell'impegno e la modestia magari della veste, così, e fatto domande e risposte, non è scrittivo, non è un documento.
Che questo segno di attenzione che il vescovo ci ha dato oggi
dopo quindi perdonerete. Nel Vangelo di Luca c'è un dettaglio, dice perdonare 70 volte 7 al giorno. Specifica al giorno, quotidianamente. Ora io ho fatto un po' di calcoli. Dunque 70 volte 7, 490. Quanti minuti ci sono in una giornata? 24 ore per 60. Dai, chi è che bravo a fare i calcoli?
1600.
Morris.
3600.
Vediamo fuori 3600 e rossi. Ora divisi per 490, salta fuori, per voler essere, chiaro che è una provocazione, in linea con Vangelo, un perdono ogni 3-4 minuti. Sì, notte compresa. Sì, perché voi dormite insieme.
Ogni minuto?
No, 3 minuti e mezzo. Se uno dorme ora
fa la scorta per il
no, per dire che è un atteggiamento permanente, no? Di accoglienza dell'altro così com'è. D'altra parte siamo nati così. Grazie, ciao.
Grazie.
Una continuazione, poi domani nella messa conclusiva magari mi ricordate la nostra preghiera, io faccio, ma non perché è obbligato nel canone, perché